Esistono persone che pongono un'incrollabile fiducia nel genere umano. Una di queste è il signor Puni. Cresciuto a Birmingham da genitori pakistani, ha avuto una sola vera sfortuna nella vita: incontrare il signor Lucky. Pure lui pakistano, il signor Lucky è considerato uno dei più grandi truffatori finanziari della Gran Bretagna. Ad oggi è un fuggitivo che vive a Lahore, in Pakistan, apre centri commerciali, ha una sua linea di boutique e appare nelle riviste patinate come un imprenditore di successo. Un mandato di cattura inglese lo tiene nella lista dei fuggitivi, ma lui non sembra curarsene molto. Il signor Lucky e il signor Puni hanno circa la stessa età. Nati tra la metà e la fine degli anni 60, sono cresciuti a pochi chilometri di distanza. Da Birmingham a Manchester il treno ci impiega meno di un'ora e mezza e lavorano nello stesso settore, l'immobiliare. Ma se a uno ha dato tanto, all'altro ha tolto tutto. Procediamo con ordine. Era il 2004 quando il signor Puni e il signor Lucky si incontrarono. Puni era un consulente finanziario nel settore del mattone con un discreto successo. Cresciuto con i libri di Conrad, amava il mare. I suoi quattro figli lo sapevano. Appena poteva, scappava dalla città per veleggiare con la sua piccola imbarcazione nelle freddissime acque vicino all'isola di Wight. Ci andava da quando era ragazzo e ricordava il padre parlare di un forte costruito in epoca vittoriana, dove una quarantina di cannoni aspettavano le navi francesi avvicinarsi per accendere la miccia e fare fuoco. E con la sua piccola barca si avvicinava al forte. No Man's Land. Una costruzione fin troppo logica. Una circonferenza piena di finestrelle da cui spuntavano bocche di cannone e onde increspate la ricoprivano di sale. Un disco di metallo che un vento sempre tagliente non riusciva a scalfire. Il governo l'ha messa in vendita, diceva ogni volta al padre. Magari un giorno la compriamo. E rideva. Che sia stata quella frase detta dal padre poco prima di morire, che rimase impressa nella corteccia del signor Puni, non lo sappiamo. Sappiamo solo che nel 2004, con un prestito di 6 milioni di sterline, il fiducioso signor Puni acquistò No Man's Land, con la visione di trasformarlo in un hotel di lusso. DTZ l'ha valutato 14,25 milioni di sterline. E io lo compro con 4, disse la moglie a cena, e con gli altri 2 ci costruisco una marina. Addentava una bistecca con la voracità del progresso. È un vero affare, diventerà un hotel per i ricconi. In realtà il forte era già stato riconvertito come hotel di lusso in mezzo al mare. Un piccolo faro, 2 piste per gli elicotteri, 21 stanze, un giardino sul tetto, 2 ristoranti e la parte sommersa rivestita di vetro e riempita di acqua calda, una piscina dentro al mare. Il signor Puni salì le scale che portavano alla cima del faro, guardò il mare verso la Francia, pensò al padre e sussurrò qualcosa. Qualcosa di impercettibile ma significativo. La sua idea era affittare il forte a 25.000 sterline al giorno per feste private e raduni aziendali. E funzionò. Ma per poco. Una mattina, lavandosi i denti, sputò sangue. Non disse niente alla moglie. Durante il giorno si recò al bagno una dozzina di volte. Alla sera aveva la febbre alle stelle ed era bianco come un cencio. «Ti porto in ospedale», disse la moglie. «No», rispose il signor Puni, «lasciami qui». Ma in ospedale ci andarono, legionellosi. Il fortino fu chiuso, i clienti persi tutti e nessuno ci mise più piedi per mesi. Il signor Puni ricevette la visita di 2 avvocati in giacca e cravatta. «Lei è il signor Puni?» disse uno, grassoccio, capelli a spazzola. «Sì, chi siete?» «Siamo della KPMG. Conosce la KPMG?» «Sì, cosa volete?» «Il forte No Man's Land è nostro. Ci consegni le chiavi, per favore.» Neanche per sogno, il forte è mio. I due avvocati consegnarono al signor Puni tre faldoni. Qui ci sono gli atti, disse l'altro, occhiali spessi, un po' ciondolante. La Lexi Holding, che le ha prestato il denaro per l'acquisto di No Man's Land, è in amministrazione controllata. Abbiamo rilevato la proprietà che metteremo in vendita. Ecco che compare nella storia il signor Lucky. La Lexi Holding era la società del signor Lucky. Anche lui era una persona dall'incrollabile fiducia, ma verso se stesso. Cresciuto a Manchester, ancora prima di laurearsi in finanza, affittava decine di appartamenti agli studenti, chiedeva esigui prestiti alle banche, affittava le case, riceveva gli affitti e gli interessi e ripagava le banche. Era il 1991. Nel 2000 fondò la Lexi Holding. Lo stesso giochetto ma per ricchi, che non sapevano come investire il denaro e si fidavano dell'immobiliare perché si vede, si tocca, si abita, come diceva sempre il signor Lucky. Gli interessi erano alti, ma il rischio pure. Nei confronti delle grandi banche, il signor Lucky si esponeva per milioni di sterline. Nel 2004 la sua fortuna era allo zenith. Ernst & Young lo premiò come miglior imprenditore dell'anno in Gran Bretagna. La sua triangolazione tra banche e benestanti nell'immobiliare gli fruttò in poco tempo un fatturato di 300 milioni di sterline e una ricchezza personale di 250 milioni. Fu nominato uno dei più ricchi asiatici della Gran Bretagna, viveva in una villa da 5 milioni di sterline, guidava una Bentley, girava il mondo con il suo jet privato e incontrò il signor Puni. Era il 2004. 6 milioni di sterline, certo. Il signor Puni aveva indossato il suo abito migliore, un gessato viola scuro, e il signor Lucky un maglione a girocollo e i capelli un po' arruffati. Parlarono poco, si guardarono poco, le firme, una stretta di mano, e il signor Lucky accompagnò il signor Puni verso l'uscita. «È un posto fantastico», disse il signor Puni dopo che il signor Lucky premette il bottone dell'ascensore. «Non ne dubito, un giorno mi invita lì?» «Con piacere!» «Ting!» L'ascensore arrivò. «Arrivederci!» «Arrivederci!» Le porte si chiusero e non si videro mai più. Poco dopo il signor Lucky fu arrestato. Gli fu proibito di dirigere un'azienda in Inghilterra per 15 anni, fu bandito per comportamento disonesto e tutte le sue proprietà confiscate. La Lexi Holding aveva debiti per più di 100 milioni di sterline, tra cui 6 che aveva prestato al signor Puni. Il signor Puni lo lesse sul giornale, ma non gliene fregava niente. Il forte era suo. «Solo io ho le chiavi del forte», diceva sua moglie. Il signor Puni aveva solo una cosa in mente, tornare al suo fortino. Salpò con la sua piccola barca, una fede incrollabile, ma arrivato di fronte a No Man's Land, si accorse che l'argano per le barche era stato manomesso. L'unica via era arrivarci in elicottero. Affittò un elicottero e si fece trasportare al forte, a casa sua. Rovesciò dei tavoli sopra la pista per elicotteri così che nessuno potesse accedervi. Sistemò la camera da letto nel faro, chiuse a chiave la porta e se ne stette lì. La moglie e i figli lo chiamavano al telefono. «Torna, papà!» Ma lui si barricò nel faro della sua isola, le stive piene di bottiglie d'acqua e viveri per mesi. «Io resto qui!» disse al telefono. Nemmeno il signor Lucky fregava niente, continuava a comprare e vendere proprietà in Pakistan, fare accordi per joint venture e nuovi affari. E mentre il signor Puni se ne stava barricato nel suo forte vittoriano in mezzo al mare, il signor Lucky nel 2007 entrò per la prima volta in cella e ci rimase per 2 anni. Era il 2009 e la KPMG, proprietaria del forte No Man's Land, mise in vendita la proprietà attraverso l'agenzia immobiliare Knight Frank, con un annuncio pubblicitario che recitava più o meno così: «No Man's Land è senza dubbio uno degli edifici inglesi più memorabili. Potrebbe comparire in un film di James Bond». E James Bond, signor Puni, lo sapeva bene, ci viveva. Le acque torbide e la ruggine correvano lungo la maggior parte della struttura, ma per lui ormai era una questione di orgoglio. ma dove non osò avventurarsi la marina francese nel XIX secolo, né la Luftwaffe di Hitler nel XX. Il forte No Man's Land non poté nulla contro gli avvocati della KPMG. Il signor Puni fu riportato a Birmingham e il forte venduto per 910.000 sterline ad una società con sede a Gibilterra, paradiso fiscale europeo, la Swanmore Estate Limited. Da una stima di 14,25 milioni di sterline fatta nel 2004 dalla DTZ, tra l'altro una delle più grandi società al mondo nell'immobiliare grazie all'acquisto recente della Cushman & Wakefield venduta dalla famiglia Agnelli, alla vendita 5 anni dopo per meno di 1 milione, circa 13 volte meno. Come acquistare un appartamento oggi a 200.000 euro e venderlo 5 anni dopo a poco più di 10.000? Al signor Puni non era andata così male. È la magia della finanza. Niente è vero. Il signor Lucky aveva prestato 6 milioni di sterline al signor Puni, ma quest'ultimo mica le aveva mai viste. Era una firma. I capitali sono stati sottratti dalle banche a cui il signor Lucky chiedeva il denaro. Quello era denaro, vero, dei risparmiatori della Bank of Scotland, ad esempio. Qualche migliaia di sterline messe da un John qualsiasi o da una Maggie qualsiasi o da me o da te. Ma né il signor Lucky e nemmeno il signor Puni conoscono John o Maggie. Quindi anche se tutto fallisce, non ci pensano più di tanto. Per 2 anni non si sentì più nulla, fino al 2011. Il signor Lucky, ancora in carcere, disse che soffriva di attacchi di panico e chiese la libertà vigilata. Gli fu concessa. Un braccialetto gli impediva di andarsene dall'isola. Ma in qualche modo riuscì ad eludere i controlli a partire dall'aeroporto di Manchester e lasciare quell'isola alla Gran Bretagna che tanto gli aveva dato. Il signor Lucky vive a Lahore, apre centri commerciali ed è ricercato in Inghilterra per una frode di più di 100 milioni di sterline. Nel suo paese, se aprite le riviste patinate, troverete la sua faccia come esempio di un abile imprenditore che crea posti di lavoro. Il signor Lucky non ha più incontrato il signor Puni, che se ne sta a Birmingham a portare avanti i suoi affari nel settore immobiliare. Esce ancora in barca e passa di fianco alla sua creatura, No Man's Land. L'ultima volta ha provato ad avvicinarsi un po' di più. Ha visto qualcuno lì sopra. Si è sporto un attimo e poi se n'è andato.